Bene, allora ancora benvenute e benvenuti. Avevo pensato di fare una piccola serie di incontri e due sarebbero sulla retta parola. Questo primo è su un argomento molto particolare, gli aggettivi qualificativi e superlativi, che può sembrare molto strano rispetto alla pratica, ma vedremo che probabilmente hanno un'importanza anche superiore a quella che potremmo pensare. Una seconda sarebbe sui falsi sinonimi e contrari, sempre rispetto alla pratica. E poi ne avevo pensato una terza che rinforse, che aveva come titolo Perché il Buddha è venuto in Occidente. Ero un po' in forse perché mi sembrava che non c'entrasse molto con le prime due. Ma poi proprio questi giorni, riflettendo su quello su cui stavo pensando di proporre, mi sono reso conto che la terza è proprio il risultato di queste due, e che anzi queste due sono propedeutiche all'ultima. Quindi ho trovato una forte unità tra questi incontri. Speriamo che possano essere interessanti, che possano avere un qualche valore. Gli indiani, nelle loro filosofie tradizionali, sono sei le filosofie ortodosse, dicevano che erano darshana, e darshana vuol dire punto di vista, opinione, visione, ma visione della realtà. E anche questo è un darshana, anche questo è un punto di vista, è il mio punto di vista, non c'è nessuna verità, non c'è nulla di particolare, se non delle cose che io ho. Su cui ho riflettuto e che magari questa sera possiamo condividere, poi spero ci siano anche delle domande oppure delle considerazioni che sicuramente aiutano ad arricchire anche la mia visione, perché la visione di un singolo è sempre una visione a una dimensione piatta, invece la visione di una comunità, di un sangha, è una visione tridimensionale, quindi acquista di forza, perciò spero che questo possa aiutare la mia e la nostra riflessione. La parola, ecco, normalmente quando si parla di parola veritiera, che è il quarto precetto del Dharma, del buddismo, viene spiegata in modo ampio e generico. Io non volevo fare questo perché sicuramente è stata spiegata in modo molto migliore di quella che potrei fare io, e mi sono proprio voluto ritagliare un angolino su cui non ho mai letto nulla, e quindi potrebbe forse essere interessante anche nell'ottica della pratica. La parola è uno degli aspetti fondamentali della nostra vita, perché ci esprimiamo attraverso la parola, anzi, in questi ultimi anni la parola è diventata ancora più incalzante, perché riflettevo qualche giorno fa, fino a poco più di 100 anni fa, la parola era solo quella proferita, come la musica era solo quella dal vivo. Mi pare che Alva Edison inventò il fonografo nel 1885 circa, quindi prima di allora non era mai stato registrato nulla. La parola era solo quella che si poteva dire direttamente. Invece poi c'è stato il fotografo, poi la radio, poi il registratore, la televisione, i computer, i DAT, tutti i sistemi di registrazione digitale. Quindi noi siamo sempre circondati da parola, magari siamo a casa, anche se non stiamo seguendo, abbiamo il televisore acceso oppure la radio, e quindi queste parole sono sempre nelle orecchie. Forse anche perché c'è questa proliferazione di parole, di discorso, che da un punto di vista è molto interessante, perché abbiamo un sacco di informazioni e notizie che fino a 20-30 anni fa era impensabile poter avere con così grande facilità e anche spesso gratuitamente, ma d'altra parte c'è questa inflazione della parola che, per cui perde un poco di valore, perde un poco di importanza. E lo stesso ce ne accorgiamo dalle persone che riteniamo magari importanti, come possono essere i politici o altre persone che dovrebbero essere un po' di guida della comunità, che usano la parola in modo così molto disinvolto, oggi dicono una cosa e domani negano oppure dicono di essere stati fraintesi. Quindi l'uso che facciamo oggi della parola è molto diverso da quello che si faceva fino a qualche anno fa. Dare la propria parola aveva un senso, oggi forse questo senso è stato un poco smarrito. Qualche tempo fa sentii che i ragazzi delle scuole medie hanno un lessico di circa 2-3 mila parole contro i 120-130 mila parole della lingua italiana e quindi come ci sia anche proprio un impoverimento dello stesso modo di esprimersi e di parlare. Mi viene in mente la parola adorare. Adoro i pomodori. Se l'avessimo detto, penso tra 1200 e 1500, probabilmente saremmo in una fresca prigione dell'Inquisizione e saremmo pronti per essere portati su un bel focherello, perché si adora Dio, si venerano i santi, i saggi, si amano le persone, gli animali, piacciono le cose. Quindi proprio come le parole ormai hanno perso il loro significato e si può dire qualsiasi cosa in qualsiasi modo, basta che ci si esprima. Invece io penso che sia importante recuperare, senza essere pedanti, un uso corretto del linguaggio, soprattutto se vogliamo portarlo in un'ottica del Dharma, e questo sarà poi proprio l'argomento se ci interesserà dell'ultimo incontro. La parola per molto tempo è stata anche parola sacra, per esempio dai versetti di San Giovanni. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, quindi questa importanza fondamentale della parola. Ancora, sempre nella Bibbia, Dio presentò ad Adamo tutti gli animali e Adamo diede un nome, e quello fu il nome per quegli animali, quindi questa grande importanza. E poi, nel Medioevo, anche negli aspetti della magia, della ritualità, il conoscere la parola nella vera lingua dà grandissimo potere su quell'elemento, su quella persona. Quindi tutta la magia della parola come legata proprio a conoscere il significato particolare. Per esempio, negli Hindù, nei riti iniziatici viene dato il nome, il mantra alla persona che come è rinata una seconda volta e il mantra e spesso anche il nome è assolutamente segreto e il possessore di questo lo tiene assolutamente celato perché potrebbe appunto dare grande potere su se stesso. Lo stesso rito del vedico in cui sia il movimento, sia la ritualità, sia la parola aveva una grandissima importanza, come era proferita la vibrazione, e quindi tutto doveva seguire un certo ritmo estremamente importante. Lo stesso simbolo è il suono Om, che spesso si recita, soprattutto nello yoga, era il mantra seme, proprio il seme da cui era nato tutto l'universo, quindi il suono come grande importanza. Ciao Francesca. Ancora ai tempi del Buddha, i suoi discorsi, i sutra, sono stati tramandati per 200 o 300 anni verbalmente, e quindi ancora questa grande importanza di tramandare nel modo più chiaro e corretto possibile le parole del maestro perché non venissero travisate. È successo così probabilmente per molti altri maestri antichi. Gesù stesso non scrisse mai una parola, e quindi il riportare nel modo più chiaro e fedele possibile le parole. I sutra iniziano spesso, non so, nel boschetto di Geta, udì le parole del maestro, quindi proprio questo dare l'idea che sia stata proferita. E lo stesso Bhagavad Gita, uno dei testi fondamentali dell'induismo, iniziano sempre con Bhagavat Uvacha, il beato disse, e poi viene riportato. Quindi volevo solo dare proprio questa breve introduzione importanza fondamentale della parola. Nel discorso, specialmente nel nostro discorso, volevo riferirmi appunto agli aggettivi qualificativi. L'aggettivo qualificativo nel discorso ha un'importanza fondamentale perché dà una rotondità, qualifica il sostantivo. Se io dico albero, ho un'idea molto generica, ma se dico che l'albero è frondoso, è verde, è rigoglioso, malato, scheletrico, allora do già un'idea molto più precisa di com'è quell'albero e così di tutti gli altri aspetti. Veniamo alle persone. Per esempio, mettiamo che introduca una persona che non ci conosce in questo sangha e gli dico: Giovanni è il più alto del gruppo. Più alto, Giovanni guarda, vede, cioè questa persona guarda, vede la persona più alta e capisce che è Giovanni. Oppure gli dico: Antonella è quella signora bionda. Se la signora bionda è una sola nel gruppo, lui riesce a individuare questa persona. Quindi sto dando un'informazione importante in quel momento. Ma posso usare l'aggettivo anche in un altro modo. Per esempio posso dire: Giovanni è il più simpatico del gruppo. È cambiata l'informazione che sto dando, perché simpatico o simpatica è un qualcosa di soggettivo. Per esempio, una persona che può essere simpatica a me può essere non simpatica a un altro, e in quel modo sto cominciando a dare un giudizio su quella persona. Giovanni è simpatico. Oppure posso dire: Antonella è la più bella del gruppo. Ancora, sto dando un giudizio di merito mio personale rispetto a quella persona, che può essere condiviso o non condiviso, ma intanto sto giudicando, e quello che dico può avere un'importanza per la persona a cui lo sto dicendo, perché influenzo con il mio giudizio quello che potrebbe essere la prima impressione di quella persona rispetto a chi sto presentando. Un ultimo esempio di questo genere: Giacomo è inaffidabile. Magari ho preso un paio di appuntamenti con Giacomo, può darsi che una volta sia arrivato in ritardo, una volta non sia venuto, magari per problemi suoi anche seri e importanti, ma io lo giudico come inaffidabile. Magari è una persona gentile, generosa, sorridente, ma io la sto giudicando come inaffidabile. E quindi di una persona che posso vedere in tantissime sfaccettature, io do un'impressione che quella persona è inaffidabile. Perciò io penso che l'aggettivo qualificativo, quando può essere legato a un giudizio, debba essere usato nella pratica, ma comunque, secondo me, nella vita stessa, con molta, molta attenzione, con molta parsimonia, proprio quando è necessario e a ragion veduta. C'è poi un aggettivo particolare nella pratica, su cui mi volevo soffermare un po' di più, ed è l'aggettivo nobile. L'aggettivo nobile nella pratica buddista viene usato a ogni piè sospinto. Nobile discepolo, nobile sangha, nobile silenzio, nobili quattro verità, nobile ottuplice sentiero, e voilà. Quindi io sono un nobile discepolo che la pratica in un nobile sangha, eventualmente sto in un nobile silenzio, credo nelle quattro nobili verità e pratico il nobile ottuplice sentiero. Sono una persona di un certo peso. Ma è proprio necessario dare tutta questa enfasi? Allora, volevo leggervi l'incipit di un sutra che dice: O monaci, qual è la differenza, la peculiarità, il fattore distintivo che esiste dunque tra il nobile discepolo che ha ricevuto gli insegnamenti spirituali e l'uomo ordinario che non li ha ricevuti? Nobile discepolo, uomo ordinario. Proviamo a rileggere queste due frasi omettendo il termine nobile. O monaci, qual è la differenza, la peculiarità, Il fattore distintivo che esiste dunque tra il discepolo che ha ricevuto gli insegnamenti spirituali e l'uomo ordinario che non li ha ricevuti? Ecco, la frase ha cambiato significato? Ha cambiato significato? Non dice la stessa cosa? Ha cambiato una sfumatura che discrimina nobile, uomo ordinario. Se invece provo a leggere, togliendo discepolo, o monaci, qual è la differenza, la peculiarità, il fattore distintivo che esiste dunque tra il nobile che ha ricevuto gli insegnamenti spirituali e l'uomo ordinario che non li ha ricevuti? In questo caso la frase è molto diversa, perché nobile diventa sostantivo e indica abitualmente di nobile nascita, che ne so, figlio di un re, figlio di un principe. Quindi, se io tolgo il termine nobile, ho tolto una sfumatura, ma il significato della frase è la stessa. Se io tolgo discepolo, ho cambiato veramente. Quindi, io nel discepolo direi che è un discepolo, possibilmente tralascerei l'aspetto di nobile, come pure un nobile sangha. Un sangha è un sangha, è un insieme di persone che praticano insieme. In base a cosa è nobile? In base a quali fattori? In base a quale discriminante è nobile rispetto a una comunità di qualunque altro genere? Qual è la nobiltà del sangha?
La nobiltà dell'anima. Cioè, intendo dire, noi siamo questo sangha.
Sì?
Perché siamo? Perché fondamentalmente quello che vogliamo è migliorarci, cioè cercare di trarre la parte migliore da noi stessi.
Certo, quindi è una ricerca.
Certo.
Ma
uno sforzo.
Il nobile dovrebbe essere già arrivato a quel punto.
Allora, l'animo nobile non è detto che sia proprio già al top, può essere anche all'inizio. Non so, secondo me, poi posso
certo
cambiare.
Certo. Sì, vado avanti ancora sugli altri aspetti e poi vediamo una sintesi di tutti questi. E vabbè, c'è il silenzio, un nobile silenzio. Io sto in silenzio perché cerco di non dire, per esempio, stupidaggini, che è una cosa che si fa abitualmente, tutti noi quando parliamo molto spesso parliamo così, senza ragion veduta, e quindi diciamo cose inutili o addirittura stupidaggini. Quindi cerco di stare in silenzio, di portare attenzione magari in me stesso, di ascoltare la mente. Ma è proprio necessario che questo silenzio sia considerato nobile? O è semplicemente silenzio? Che è uno stato anche naturale dell'essere umano, almeno che lo era fino a quando non siamo stati così circondati di parole, tenendo conto che adesso siamo 7 miliardi, ma all'inizio del secolo passato c'era 1 miliardo, quindi c'era molto più spazio e probabilmente c'era anche molto più silenzio nel mondo. Probabilmente questa condizione di silenzio era più naturale e non c'era bisogno di considerarla nobile. Forse adesso manca così silenzio che quando c'è lo consideriamo immediatamente nobile. Ma un aspetto secondo me ancora più critico potrebbe essere rispetto alle 4 nobili verità. Chi conosce un po' più approfonditamente il buddismo sa che queste sono state pronunciate dal Buddha nel primo discorso e quindi hanno un'importanza fondamentale. Nobili verità. Allora, io immagino che si parli di verità assolute, quelle che si dice con la V maiuscola, perché altrimenti se si fonda una pratica, una filosofia, una religione su verità relative, probabilmente avrà poco peso e non farà grande strada. Quindi ritengo che queste verità siano considerate verità assolute. Ma se una verità è assoluta, va al di là di una visione etica di bene e di male, perché non c'è nessun confronto e è assoluta. Perciò, se una verità è assoluta, può essere nobile o può essere ignobile? È una verità.
È verità.
È verità. Perciò, se io a questa verità assoluta aggiungo l'aggettivo nobile, in questo momento la sto svalutando, perché la sto riportando in un contesto etico, quindi relativo, in cui c'è bene e male, e la sto svalutando, sto riportando una realtà, una verità relativa. Perciò una verità, se sono quattro, potrebbero essere quattro verità. Poi magari nel prossimo incontro, se ci saremo, ci sarà una critica anche all'altra parola, ma intanto possiamo dire che probabilmente sono quattro verità. Il nobile ottuplice sentiero. Il nobile ottuplice sentiero è il sentiero che il Buddha ha indicato per andare al di là della sofferenza. Quindi retta parola, retta azione, retti mezzi di sussistenza, retta visione, retto pensiero, retta concentrazione e così via. Ma esiste un ignobile o duplice sentiero? Cioè, c'è qualcuno che consapevolmente decide di mentire, di usare mezzi di sussistenza scorretti, di fare una concentrazione errata? Cioè, ha senso? Allora, uno può mentire perché ritiene che sia la via più facile per ottenere un obiettivo, magari anche di ottenere la felicità. Può usare dei mezzi di sussistenza non retti perché quelli magari lo portano più facilmente alla ricchezza. Ma c'è un'idea di perseguire consapevolmente un ottuplice sentiero tutto al negativo? Quindi una non retta concentrazione, una non retta visione, mi sembra che sia assurdo. Cioè, ci sono degli aspetti che possiamo perseguire per nostra comodità e ignoranza, ma che lo vogliamo fare consapevolmente per perseguire la sofferenza, mi sembra veramente assurdo. Quindi mi pare che anche l'ottuplice sentiero possa essere considerato ottuplice sentiero senza nobile. Perché ho messo anche gli altri aspetti? Io penso che la parola abbia una grande potenza. C'è un aspetto razionale della parola, quella che noi percepiamo e su cui ragioniamo e riflettiamo, ma c'è una grande potenza della parola nell'inconscio e nel subconscio. Per cui se io continuo a dire che sono nobile, che il mio sangue è nobile, che il mio silenzio è nobile, che le mie verità sono nobili, che il mio sentiero è nobile, comincio a pensare di essere nobile e questo mi aiuta a discriminare e considerarmi superiore agli altri, per esempio superiore a un cristiano, superiore a un ebreo, superiore a un indù, superiore a un musulmano, a un ateo, a un agnostico, a un animista, a chi ne so. Quindi io starei molto attento a usare delle parole che possono portare a avere di me un'idea, non dico falsata, ma superiore a quelle che sono le mie potenzialità. Ancora potrei pensare che nel buddismo la corrente Mahayana è superiore alla corrente Theravada e che io, che sono della corrente Rinzai, sono superiore a quelli della corrente Soto e che il mio maestro, che è della tradizione Rinzai, è superiore degli altri maestri della tradizione Rinzai, che il mio Sangha è migliore degli altri Sangha di questa tradizione e che io, eventualmente, sono migliore del mio Sangha. Sembrano delle cose caricaturali, però tra Mahayana e Hinayana, che adesso chiamiamo Theravada, c'è stata una guerra senza esclusioni di colpi e Hinayana era un termine spregiativo per il Theravada. Quindi all'interno della tradizione buddista e anche di persone che sicuramente hanno vissuto la loro vita cercando di adeguarsi agli insegnamenti del Buddha, ci sono state queste divisioni. Perciò io penso che bisogna fare molta, molta attenzione a usare termini che potrebbero gonfiare l'ego, anche perché la ricerca del Buddha è sempre stata quella di ridurre il nostro ego, in modo tale da riuscire ad avere una visione della realtà così com'è e non deformata dalla visione dell'ego. Ma non solo nella visione buddista, è lo stesso nello yoga, è lo stesso nella tradizione cristiana, e questo comune a tante visioni spirituali o religiose. Quindi, se io cerco di ridurre il mio ego e allo stesso tempo dico delle cose che mi portano a considerarmi superiore agli altri, forse sto facendo un percorso che non è del tutto rettilineo, ma che mi potrebbe portare anche in vicoli ciechi e altre sofferenze. Ecco perché io cercherei di ridurre o di evitare per quanto possibile nella pratica l'uso del termine nobile. Ecco, non so se nel contesto ha un significato più completo rispetto a quello della singola parola. Per terminare sull'aspetto di nobile, nobile è un termine che in sanscrito in Pali si dice Arya. Arya era il nome di una popolazione, forse qualcuno l'ha già sentito negli incontri precedenti, una popolazione molto misteriosa che probabilmente proveniva dalle steppe del centro Europa e che in un periodo intorno al 2500 a.C. si è espansa un po' ovunque. Sembra che sia passata in Italia, in Germania, in Irlanda, probabilmente anche attraverso la Francia, è passata verso l'Ungheria, poi verso Persia, Afghanistan e finalmente è penetrata dall'Afghanistan in India, nella valle dell'Indo, nella zona sub-himalayana. Questa popolazione, e questo viene desunto dalle similitudini linguistiche che ci sono, per esempio, tra il ceppo europeo e quello indiano. Infatti si chiamano lingue indoeuropee proprio perché hanno un ceppo comune, ci sono molte parole simili, nonostante che la distanza tra l'India e l'Europa. Quindi sembra che queste popolazioni si siano spostate verso l'India, queste popolazioni nomadi, bellicose, avevano delle grandi potenzialità, avevano armi con punte di ferro e usavano cocchi trainati da cavalli. In India erano sconosciuti, quindi sono arrivati e hanno spazzato via una civiltà che ormai era comunque già in una fase di decadenza e si sono sovrapposti alle popolazioni autoctone. Gli Arya erano di colore chiaro, mentre le popolazioni indiane erano dravidiche di colore scuro. Sovrapponendosi, naturalmente loro sono stati dominatori e le popolazioni autoctone sono diventate succube, schiave. Loro hanno preso il vertice della società, hanno creato una società castale, in cui il vertice erano i bramani, che erano studiosi e sacerdoti. Poi c'erano i kshatriya, guerrieri e governanti, vaishya, che erano i commercianti e artigiani, quindi i tre livelli superiori della società. Sotto c'erano shudra, i servi, che probabilmente erano queste popolazioni che sono state intanto assimilate nella cultura vedica e però facevano i lavori più bassi. Sotto l'ultimo gradino, il più basso, gli intoccabili, coloro che facevano i lavori che per motivi di purezza rituale non poteva fare nessuno di una casta superiore: pulire le latrine, uccidere gli animali, fare i tamburi, per esempio con la pelle di vacca, fare tutte le professioni che sono legate con le emissioni corporee, quindi il medico, quello che tocca veramente da un punto di vista fisico, che ne so, il dentista, il barbiere, la levatrice, tutto quello che è legato alla morte, quindi il portare via i cadaveri. Ma senza tutto questo la purezza non sarebbe potuta mantenere. E quindi questi non sono aria, mentre gli altri sono aria. Perciò già questo termine è fortemente discriminante. Aria, i signori, gli altri, quelli sotto. Quindi mi sembra strano che il Buddha, che tra l'altro era un profondo studioso dei Veda, abbia usato un termine così tutto sommato razzista da usare nella sua pratica. Ultimamente, proprio negli ultimi giorni, mi è venuta un'altra lettura del termine aria rispetto al Buddha. Come forse voi sapete, il Buddha accettava chiunque tra i suoi discepoli, mentre nella visione vedica solamente i membri delle prime tre caste superiori potevano intraprendere un sentiero spirituale. Uno yogin, un sannyasin, un asceta era sicuramente una di queste tre caste, quindi di per sé era un'aria, perché se uno shudra o un fuoricasta avesse cercato di intraprendere un sentiero spirituale e fosse stato riconosciuto, probabilmente avrebbe rischiato la morte, perché non erano particolarmente teneri con queste persone. Quindi il Buddha ha accettato tutti. Potrebbe forse aver usato il termine aria in un altro contesto, dicendo che tutti sono aria, tutti sono nobili, tutti sono degni di intraprendere un percorso spirituale. Questo potrebbe essere forse un'altra chiave di lettura, ma è incerta come la prima, perché queste sono semplicemente mie ipotesi. Ecco, sul termine nobile avrei terminato. Se magari avete qualche domanda o qualche considerazione su questo aspetto, mi farebbe molto piacere sentirle.